credo si riferisse al pezzo di David Bowie, Space Oddity. Ma dicevamo, oggi parleremo di un personaggio che ha avuto una vita piuttosto movimentata, è Francesco Moranino, e ne parliamo con Massimo Recchioni, che ha pubblicato per Derive a Prodi un libro a lui dedicato che si chiama Francesco Moranino, il comandante gemisto, e da qua già capiamo che comandante gemisto, perché è stato partigiano, è stato poi deputato, è stato poi ha vissuto a Praga in seguito a un processo che c'è stato nei suoi confronti in Italia, ma vi raccontiamo tutto con calma con Massimo Recchioni. Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori di Radio Popolare.
Buongiorno Massimo. Allora, Francesco Moranino detiene questo record, spiacevole record, è stato il primo parlamentare della storia della Repubblica per il quale venne concessa l'autorizzazione a procedere e all'arresto. Insomma, poi ci sono stati tanti altri casi nei decenni
successivi. Cioè, però questo era il primo.
Insomma. È stato il primo, tra l'altro è stato il primo scoperto fino al 1976, quindi diciamo che fino al 76 è stato l'unico caso per il quale venne messo in atto questo tipo di procedimento. Ma iniziamo a raccontare un po' la vita di Francesco Moranino, chi è stato, visto che non c'è più.
Intanto vorrei dire che Francesco Moranino avrebbe sicuramente fatto volentieri a meno di avere questo primato triste.
Immaginiamo.
Moranino è un giovane di un'organizzazione comunista in quanto tale, condannato dal Tribunale Speciale perché nella sua organizzazione si è infiltrata una spia fascista.
In che anni siamo, quindi?
Anni di Tribunale Speciale, di carcere di Tribunale Speciale, carcere fascista, già nel 1941. E lui ha 21 anni e viene liberato dal carcere di Reggio Emilia, che è l'ultimo che ha visitato tra virgolette nella fine di agosto del 43, quindi subito prima l'8 settembre. Questo è da tenere in considerazione, perché il governo Badoglio, che dopo il 25 luglio sostituisce il governo Mussolini, libera sì i prigionieri politici, ma casualmente non libera i socialisti, i comunisti e gli anarchici.
Diciamo si dimentica.
Dopo l'8 settembre diventa immediatamente capo di una divisione Garibaldi, la Pisacane, nel Belletri, che è la sua terra di origine, dove lui nel frattempo è tornato. Questa brigata, che si unisce piano piano insieme a tante altre, diventa assai presto una divisione di circa 1500 uomini, di cui lui è comandante, ed ha soli 23 anni. Che succede? Succede che la guerra poi finisce e lui diventa, insieme a Teresa Mattei, il più giovane eletto all'Assemblea Costituente.
Ah, il più giovane addirittura?
1946. Insieme a Teresa Mattei entrambi avevano soltanto 26 anni, e nel 1947 viene nominato sottosegretario nel terzo governo De Gasperi, che è l'ultimo governo di unità nazionale, cioè l'ultimo governo prima che De Gasperi si recasse negli Stati Uniti e fosse costretto dagli Stati Uniti stessi a cacciare i comunisti e socialisti dal governo in cambio degli aiuti americani al nostro paese.
Stiamo parlando quindi degli anni, insomma, immediatamente successivi alla guerra, quindi prima fa parte dell'Assemblea Costituente, poi entra, in seguito verrà eletto in Parlamento, e quindi insomma per alcuni anni esercita, diciamo, una normale attività parlamentare come tutti i suoi colleghi. Insomma, dopo la Resistenza si torna alla vita civile, esercita una normale attività parlamentare come molti altri suoi colleghi. Poi che cosa accade?
L'attività parlamentare non è normale come quella degli altri, perché già sa Moranino che si sta indagando su di lui. Bisogna specificare, contestualizzare questa faccenda, perché questa faccenda avviene nel pieno della guerra fredda, ossia se è vero che fino a pochi mesi prima il nazifascismo è stato il nemico di tutto il mondo, poco dopo cominciano a diventare i comunisti, i socialisti, perché poi sono gli stessi che continuano a combattere il sistema anche dopo la liberazione del 25 aprile. Il sistema, dal punto di vista economico, sociale, è rimasto esattamente lo stesso.
C'è la questione anche delle amnistie.
Nel nostro paese, certo, intanto c'è stata l'amnistia con gli atti nel nostro paese e in altri paesi le amnistie si vedono negli anni soltanto successivi, ma con l'amnistia con gli atti poi, grazie a una serie di provvedimenti di applicazione nella quale non stiamo ad addentrarci ora, tutti i gerarchi del fascismo vanno fuori, nessuno viene condannato, le condanne sono veramente saliniti, tutti rientrano all'amnistia e sono tutti in circolazione, si forma il movimento sociale, il fascismo di fatto è un movimento d'opinione libero,
eh sì, legale in tutta la storia. E di questo purtroppo siamo stati testimoni più o meno tutti, anche negli anni, nei decenni successivi. Ma le indagini a carico di Moranino nel frattempo da chi vengono portate avanti? Dalla magistratura, e poi a un certo punto si arriva a un'accusa formale.
Intanto le indagini vengono portate avanti da un comando di carabinieri che, guarda caso, è lo stesso che nel 41 aveva svolto le indagini per conto del tribunale fascista. Questo per dire che in Italia c'è questo problema che è grosso, reale, serio, che è la mancata epurazione di cui parlavo prima, per cui i personaggi che ci ritroviamo in giro sono gli stessi. Addirittura io faccio sempre l'esempio del presidente del Tribunale della Razza del 38, tale giudice Gaetano Azzeriti, che nel dopoguerra pian piano arriva a diventare il presidente della Corte Costituzionale, quindi c'è un completo rovescismo di responsabilità e colpe. I comunisti, dopo le elezioni del 48, cominciano a essere veramente perseguitati, ne finiscono tanti nel casellario politico centrale, che era un registro istituito dal fascismo, ma ne vengono tanti rinviati a giudizio, ne vengono tanti incarcerati anche solo per carcere preventivo, quindi senza aver fatto nulla. Moranino è uno di questi, anche lui sarebbe rientrato nell'ammissione degli atti, perché i fatti che gli si imputano sono fatti di guerra. Come si fa a mandare a processo Moranino?
Ecco, raccontaci quali fatti gli vengono imputati, che non l'abbiamo ancora detto.
I fatti sono l'assassinio di 5 spie, di 5 persone sospettate di spionaggio all'interno di questa divisione di cui lui era comandante, e circa 1 mese e mezzo di distanza delle mogli di 2 di essi. Leggendo il libro si può capire come il sospetto che fossero realmente delle spie era estremamente grande, ma non solo in Moranino, parliamo di tutto il comando della divisione partigiana e quindi di tutti i partiti che sono nel CLM, e della presenza degli alleati in questo comando. Gli alleati partecipano a questa decisione. È una decisione drammatica sicuramente, ma una decisione che in tempo di guerra viene presa normalmente e viene presa in migliaia di altri casi in tutta Italia durante tutto il periodo resistenziale. Quindi comunque è soltanto Moranino inspiegabilmente ad essere perseguito nel dopoguerra. Perché? Perché Moranino è l'unico che è diventato costituente, sottosegretario, parlamentare, e gli altri non danno fastidio. Io credo di dire e di poter anche dimostrare con i suoi documenti che il processo di Moranino è in realtà un processo strumentale, e che attraverso il processo Moranino, cioè colpendo Moranino, si vuole dare una dimostrazione di quanto il potere dello Stato sappia essere forte nei confronti dei comunisti, perché se no non ci sarebbe stata la minima ragione di agire soltanto nei confronti di Moranino. Un'altra cosa, riprova di questo, è che per anni vengono incarcerati i 14 esecutori materiali di quell'ordine di fucilazione, 14 partigiani, e nel 55 questi 14 vengono scarcerati perché il giudice non ravvede la prova del reato comune che fa sì che loro stiano in galera e non rientrino nell'amnistia degli atti. Attraverso il reato comune loro si possono processare. Non c'è la prova comune nei confronti di 14, lo stesso giudice però la chiede, l'autorizzazione a procedere nei confronti di Moranino, perché paradossalmente nei confronti di Moranino quella prova esiste. È lì che lì scatta il processo e Moranino, di fronte a una magistratura, non dimentichiamolo, che è per la stragrande maggioranza, per la quasi totalità dei casi, la stessa magistratura che operava nel ventennio, i prefetti sono gli stessi, i questori sono gli stessi.
E si arriva quindi a una condanna.
Non può che andare incontro a sicura condanna, fate bene che prende ergastolo per pluriomicidio nei 3 successivi gradi di giudizio.
Ecco, lui però riesce a 57, 58. Riesce a rifugiare in Cecoslovacchia, Praga.
lui scappa a Praga quando sa che c'è questa congiura ordita ai suoi danni, e scappa a Praga come altre 500 persone che scappano da sicuri processi nel nostro paese che si sarebbero impiantati nel dopoguerra.
Infatti questo si collega anche con la questione della Volante Rossa, perché, della quale tu anche hai scritto, perché membri della Volante Rossa si recano a Praga e, se non sbaglio, sia Moranino che quelli della Volante Rossa a un certo punto si trovano a lavorare per la radio di Praga.
Sì, diciamo che la radio di Praga, il primo esempio di controinformazione oggi in Italia, si chiamava, ed è proprio un'idea geniale di Moranino, perché in un periodo in cui l'unica radio che trasmette nel nostro paese è la radio presa dal potere democristiano, l'unico canale radio che c'è in Italia, ovviamente la controinformazione si riesce a fare dall'estero.
Ma quindi loro trasmettevano in Italia dalla Cecoslovacchia con una radio cecoslovacca?
Esatto. E per tanti anni le autorità italiane non riuscivano neanche a capire da dove arrivasse questo segnale. Questa radio trasmise per oltre 20 anni sul nostro territorio.
E come si chiamava? Radio Praga?
Radio Praga, c'erano alcuni della Volante Rossa, ma Radio Praga è la radio di Stato cecoslovacca, esiste ancora.
E sarebbe stato anche facile capire da dove arrivano.
Era una radio del Partito Comunista. La radio del Partito Comunista si chiamava Radio Oggi in Italia.
Senti, quindi lui è rifugiato in Cecoslovacchia, dove hanno creato anche questo media resistenziale, diciamo. E a un certo punto viene però graziato più avanti nel corso di te, cioè può fare il ritorno in Italia.
Ecco, una cosa sulla quale bisognerebbe fare un po' di chiarezza è questa: ecco, lui firma la grazia nelle mani di Umberto Terracini, ma contestualmente scrive una lettera al suo amico segretario del PC Luigi Longo, dove contesta questa decisione del partito, perché chiedere la grazia significa la missione della colpa, significa il riconoscimento della giustezza di quella colpa e di chi ti ha condannato, e questo Moranino non lo voleva, il Partito Comunista non lo avrebbe voluto, tant'è vero che lui quella grazia non la usa, non torna mai in Italia per grazia, ma aspetta 2 anni, quando il Parlamento approva un provvedimento di amnistia che comprende non solo, non era una legge a persona, ma comprende circa 15.000 casi.
Ah, quindi nei quali c'è anche
Moranino
lui.
Può rientrare a quel punto in Italia, amnistiato, non solo, il fatto che non sia stato graziato, cosa che gli avrebbe impedito di presentarsi nel 68 alle elezioni politiche, dimostra che quel provvedimento non sarebbe bastato, quindi è stato necessario affinché lui recuperasse i diritti politici un provvedimento di amnistia. Questo avvenne soltanto nel 66, come dicevi tu prima, Moranino poté tornare nel nostro paese. Venne rieletto nel 68 con tante preferenze, e queste preferenze dimostrano un legame profondo che Moranino seppe costruire, cucire col suo territorio, perché l'elezione alla Costituente, le elezioni 2 volte successive alla Camera e queste elezioni a tanti anni di esilio, di distanza al Senato, dimostrano appunto che il rapporto col suo territorio era estremamente stretto.
Senti, ci sarebbero tante cose da approfondire, a me interessa particolarmente il discorso sulla radio che ci raccontavi, perché è un argomento, al di là del fatto che siamo noi una radio, è un argomento interessante e curioso da studiare. Tu hai scritto anche appunto cose relative alla Volante Rossa che vanno a incastrarsi sulla questione radio e Cecoslovacchia. Purtroppo adesso dobbiamo chiudere, perché siamo in chiusura di questo pezzo di trasmissione, però magari ci possiamo sentire anche più avanti per approfondire altre questioni, Massimo.
Certo, abbiamo ancora 2 minuti per dire una cosa o non li abbiamo?
Prego.
No, volevo dire, secondo me, oggi, visto a distanza di tanti anni questo episodio, vista a distanza di anni l'amnistia Togliatti, che fu uno sfacelo da questo punto di vista, come dicevamo prima, ecco, io mi chiedo, e nel libro mi chiedo, perché la vicenda Moranino non sia stata presa come esempio della persecuzione che il Partito Comunista subì negli anni del dopoguerra. E una risposta me la sono data e vorrei darla, usando anche una parola che spero in radio si possa dire: lotta di classe. La lotta di classe era stata in quegli anni di guerra fredda abbandonata dal Partito Comunista. E il Partito Comunista, che si preparava ad avvicinarsi al suo, tra virgolette, nemico di classe storico, la Democrazia Cristiana, con processi successivi che sarebbero arrivati poi all'ipotesi del compromesso storico, quel Partito Comunista non poteva permettersi di sbandierare, di difendere figure come quella di Francesco Moranino. questo viene da dire a distanza di tanti anni con Sonny Liston con grande tristezza, però credo che una figura importante e coraggiosa come quella di Mourinho avrebbe dovuto essere difesa in tutt'altro modo.
Allora, per approfondire la questione, per capire, leggere anche il tuo punto di vista sulla questione, ricordiamo il libro Francesco Moranino, il comandante gemisto, di Derive a Prodi di Massimo Recchioni. Intanto grazie per averci raccontato questa vicenda che io personalmente non conoscevo. Grazie mille, Massimo.
Grazie a voi.
Grazie. Grazie.